Bene, al di là del fatto che credo sia una delle voci migliori del rock degli ultimi 20 anni, è di Vedder, però prescindendo da questo, il punto che ci interessa al momento è il testo. Ora, vi ricorda qualcosa? Di quello che abbiamo sentito finora? Oh, Moving Out, la canzone di Billy Joel. Diciamo che lui la prendeva in modo estremamente meno drammatico nel complesso, però l'idea è esattamente quella, nel senso che anche qui c'è qualcuno che sta andando via. E uno dei punti che meriterebbero e che probabilmente riprenderemo un'altra volta sta esattamente nel fatto che c'è una forma di preoccupazione in questa. È molto bella questa canzone da questo punto di vista, nel senso che mentre Billy Joel andava via in modo assolutamente anarchico, rilassato e tranquillo, cioè ma se è così me ne vado, e lui è dispiaciuto, no? Perché la questione è, io spero che non ti sentirai sola senza di me, nel senso che lui si rende perfettamente conto di farne parte della società. Quindi qui abbiamo in modo abbastanza marcato un esempio di quello che dicevamo a proposito del ruolo come essere contraddittoriale, come oggetto contraddittoriale. Cioè tu fai parte della società eppure in qualche modo non appartieni. È quello che Simmel chiamerà poi col secondo a priori l'essere costantemente oltre la società. Cioè noi tutti siamo costantemente nella società e fuori dalla società ed è una cosa contemporanea, è una cosa che non è razionalizzabile, non c'è un momento in cui lo sei e un momento in cui non lo sei. Costantemente sei entrambe le cose e lui qui lo esplicita in modo estremamente chiaro e anche diciamo efficace, forte se vogliamo. Vi richiamo l'attenzione sul secondo verso che è di una bellezza notevole perché come vedete dice We have agreed with which we have agreed, che è un bellissimo gioco di parole in stile inglese, nel senso che abbiamo una voracità, una fame, un greed, col quale siamo venuti a patti. To agree vuol dire venire a patti, no? Quindi però agree è scritto anche agree, in qualche modo è una ripetizione interessante. E per colpa di questa voracità, di questa frenesia acquisitiva, pensiamo di volere più di quello che ci serve. E quindi, come vedete, ci troviamo in quello che dicevamo la volta scorsa. Il problema è lo stesso di cui parlava Billy Joel di nuovo, no? Perché io devo lavorare per avere una cosa che tutto sommato di cui non ho bisogno? Perché devo devolvere il mio tempo a fare cose, ottenere cose che poi mi portano a qualcosa che tutto sommato non mi interessa. Il grande problema è esattamente questo, solo che qui siamo su un versante un attimo più spirituale, oserei dire buddista per certi versi, perché che dice? Finché non hai tutto, non sarai libero. E avere tutto è un po' difficile, per cui di fatto entrare in questo giro di schiaffi, come diciamo a Roma, significa non essere mai liberi, essere costantemente sottoposti a una pressione, a una serie di richieste, a una serie di aspettative, come abbiamo detto, che fanno sì che tu in qualche misura debba comportarti in un modo che non è granché tuo, potrebbe non essere granché tuo. E poi c'è il ritornello, appunto, che dice: società, sei una razza folle, in qualche modo, e spero che non sarai da sola senza di me, perché se conoscete il film, lui diciamo che è andato via nel senso letterale del termine, proprio, è partito, ha lasciato tutto, bruciato baracche e burattini. E se n'è andata, e se n'è andato. Dunque, quando vuoi più di quello che hai, pensi di aver bisogno, dice. E anche qui le dinamiche sono molto interessanti. Vi invito a rifletterci sopra un attimo. E quando pensi di voler più di quello di cui hai bisogno, i tuoi pensieri cominciano a sanguinare, nel senso, immagini poetiche, evidentemente, ma il problema appunto ci dice che questo induce sofferenza. Nel momento in cui ritieni di non avere quello che ti spetta, nel momento in cui ritieni di necessitare di molto più di quello che hai, tutto questo ti sottopone a una pressione che ti porta poi a necessitare anche di avere più spazio. E questa è una connessione estremamente interessante, estremamente peculiare, sulla quale sarebbe opportuno riflettere, credo che lo faremo però nei seminari del CRISU che inaugureremo nel secondo semestre, perché potrebbe essere benissimo una chiave di lettura dell'attualità. Perché dice, quando hai più di quello che pensi, hai bisogno di più spazio. E la nostra razza è una razza che non so se avete notato, ma è bulimica, non so se voi andate girando per il territorio, però dovunque andiate c'è gente che costruisce case. Le città si amplificano costantemente, crescono, le piccole città diventano medie, i paesini diventano città, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo costantemente, come una metastasi, in... coinvolti nella costruzione, nella conquista del territorio, nella sua digestione in un certo senso. Quindi siamo una società che effettivamente comincia ad avere dei problemi da questo punto di vista. Tenete presente che non solo generiamo metri cubi, milioni di metri cubi ogni anno, ma abbiamo milioni di metri cubi inutilizzati al centro delle città. Tant'è vero che le nuove correnti dell'architettura e tutti coloro che parlano in qualche misura di sviluppo sostenibile stanno tentando di invitare il sistema produttivo, il sistema politico a smetterla con tutta questa costruzione che non serve. Noi abbiamo milioni di metri cubi, milioni di vani nelle città che sono abbandonati, fatiscenti, preda dei famosi devianti, di tutti quelli che migrano, di tutti quelli che scappano, di tutti quelli che in qualche misura non trovano un loro spazio all'interno della società, perché questa società in qualche misura deve fagocitare tutto quello che trova. Perché l'acquisizione non è semplicemente un'acquisizione di merci, ma anche un'acquisizione di spazio. E questa credo che sia una chiave di lettura della crisi ambientale estremamente interessante, sulla quale merita di concentrarsi. E poi c'è quest'ultima cosa molto interessante rispetto a quello che abbiamo detto, ovvero sia che ci sono quelli oggi che pensano che aver meno significa aver di più, ed è un po' una specie di paradosso, ma se avete letto qualcosa sulle 100 cose, no? Ci sono tutta una serie di movimenti molto trendy che parlano appunto di ridurre i nostri bisogni, e quindi ci sono degli attori hollywoodiani con conti in banca a 7 zeri che dicono di aver bisogno di 100 cose per vivere. Ora io, per carità, tendo a essere abbastanza frugale, ma con 100 cose non saprei veramente che farci, sono troppo poche. Andate a vedere un attimo a casa e scoprirete che voi avete milioni di cose, montagne di cose. C'era una cantautrice che aveva, oddio che boh, non mi ricordo più come si chiama, che era di colore, aveva fatto una canzone Talking About the Revolution che era molto bella, e in quell'album ce n'era un'altra, si chiama Mountains of Things, che probabilmente vi farò sentire la prossima volta, che era esattamente, qualcuno si ricorda di chi parliamo?
Houston?
No, boh, adesso Tracy Chapman, perfetto. Sì, si segno. Tracy Chapman fece quest'album bellissimo, ma voi eravate ancora nel grembo di Dio, se non vado errato, perché mi pare che fossimo nell'88, 87, 88, infatti il signore, come dire, c'ha una certa età. E vabbè, comunque, insomma, il disco è molto molto bello e la canzone è molto interessante, tant'è vero, appunto, la prossima volta credo che, mo che ci penso, la porterò. Comunque, appunto, il problema è questo, e soprattutto, come vedete, Eddie Vedder mette il dito nella piaga, perché dice: ma se è così, come fai a tenere il punteggio? Come fai a vedere chi va meglio? How you keep in score? No, perché evidentemente questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che nelle dinamiche acquisitive con le quali abbiamo a che fare, spesso e volentieri il problema è un problema di misurarsi con gli altri. Noi acquisiamo per poter dire a qualcuno che abbiamo più di lui, acquisiamo per poter far vedere agli altri che siamo migliori di loro. Ok? Quindi il problema, dice, come se io devo cominciare a sottrarre, poi che faccio? Parto da in cima e scendo? È una cosa che non funziona. Quindi non rientra nelle nostre logiche. Il problema è che le nostre logiche purtroppo sono fallaci da questo punto di vista, no? Perché sono centrate su questa cosa che è il greed, che è l'avidità. Noi siamo avidi, è una cultura avida la nostra, ed è una cultura che era già avida da prima, ma poi è diventata sempre più avida perché l'avidità è lo strumento unico che permette al sistema economico attuale di andare avanti. Il sistema di oggi, se non l'avete capito, si regge sul fatto che noi acquisiamo costantemente cose che non ci servono. Tant'è vero che, come c'è una crisi economica per la quale si comincia a non comprare il superfluo, si ferma tutto, che è quello che sta accadendo da 3 o 4 anni a questa parte. Tutti si chiedono chissà perché la gente non compra più. Molte faccio un grafico. Perché la gente improvvisamente si è accorta che quello che comprava non gli serviva. E quando non hai una lira, ci fai caso. Diventa automatico. E ti accorgi pure, e qui il problema che potrebbe essere interessante mettere a fuoco, che quello che compravi non ti serviva. Ecco perché questa crisi è molto più significativa di quanto ancora non abbia registrato il resto del sistema. Perché questa crisi ci sta facendo accorgere che erano 30 anni che ci comportavamo in un modo privo di senso, che è quello che dice Eddie Vedder. Capite? Quando tu, capita, a voi non so se capita, a me è capitato spesso e volentieri di rimanere senza una lira, nonostante i lavori ormai da 20 anni, ma figlio del tempo. E quando non hai una lira, improvvisamente non è più così importante comprare quello che pensavi fosse fondamentale, non è più così importante uscire, non è più così importante andare al cinema, non è più così importante andare a prendere il caffè al bar. Improvvisamente scali e dici: ma sai che tutto sommato non è che stia così male, non so tanto frustrato, Anzi, le dirò di più, sto tranquillo, mi rilasso, faccio le cose mie, mi leggo i libri con calma, non ho tempo da perdere, non corro dietro un sacco di fesserie, eccetera, eccetera. E quindi il problema è fondamentalmente qui, nel senso che molti, secondo me, si stanno cominciando ad accorgere che correre per tutta la giornata e tutta la vita per acquistare delle cose che tutto sommato non solo non ti soddisfano, ma ti legano, perché questo è il punto della questione, no? Come dice Eddie Vedder, se tu devi correre finché non avrai tutto, dovrai correre per sempre, perché tutto non l'avrai mai. Perché il sistema si sta dando da fare perché tu non abbia mai comunque tutto. Perché tu ti sei comprato un autoradio e fra 6 mesi uscirà un autoradio che è molto meglio di quella che c'hai, anche se quella che c'hai andrebbe bene, no? Ti sei comprato un paio di scarpe, ma quel paio di scarpe fra 3 mesi non sarà più di moda, per cui nonostante funzionino, non le metterai più. E dovrai cambiare, dovrai cambiare, dovrai cambiare. Allora ti trovi come gli statunitensi che fanno le vendite del garage, non so se lo sapete, ogni tanto aprono in quei quartieri tipo Wisteria Lane, per chi guarda Desperate Housewives, tanto per darsi una regolata, aprono questi garage e vendono quello che c'è dentro il garage, tipo, non so, 5-6 forni a microonde mai aperti, pacchi di scarpe, canne da pesca, motorini, falciatrici, tutte cose che hanno comprato. Ma perché? Non si sa, che sono lì in celofanate. Puoi avere bisogno di 7 forni a microonde? Mi sembra un po' esagerato, a meno che tu non abbia qualche tipo di, non so, una pizzeria, ma per il resto mi pare improbabile. Però il problema è quello, che la pressione all'acquisto è ammantata di tanti modi di essere, no? È ammantata dell'idea del colpo gobbo, è ammantata dell'idea dell'affare, è ammantata dell'idea di farti pensare di essere più furbo. Pensateci a quante strategie continuamente vi fanno segno di quante strategie di questo genere siete oggetto normalmente. Ricostruiamo un po' la frase. Perché andate, per esempio, non so se forse ve l'avrò già raccontato, ma ripetita Juvent, andate all'autogrill. Io all'autogrill c'è campo, perché stando in macchina perennemente, per quanto non vorrei, mi tocca. Allora vado a comprare l'autogrill, faccio, allora vorrei una spremuta d'arancia e un caffè. Anche il dolcetto? Dico no, il dolcetto non me ne frega un accidente, se no glielo avrei chiesto. Ma spende meno. E chi se ne frega, io ho detto, io non lo voglio il dolcetto, che volemo fare? Una questione? E ti guardano come se fossi matto. Perché il dolcetto, se costa e spendi 20 centesimi in meno, ma hai anche un dolcetto in più, devi essere pazzo per non... Come vedete, il problema è lì. Io ho bisogno del dolcetto? No. Quindi perché dovrei perché devo averlo sto dolcetto? Che diventa anche una questione etica, perché io a un certo punto dovrei prendere il dolcetto e buttarlo. Spendo 20 centesimi in meno, sarei un furbo. Mi ripugna l'idea di buttarlo. Allora che succede? Lo compri e te lo mangi, così piano piano diventi un barattolo e siamo tutti contenti. Quella è la logica fondamentale, no? Però è una logica, come vedete, che è fallata, perché noi siamo da una parte una cultura che attualmente ci sta spingendo costantemente alla forma fisica, quindi le diete, quindi le modelle taglia 40 perché il 42 è diventato grasso, e quindi la forma fisica in palestra, quindi gli integratori, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altra parte c'è costantemente invece la spinta a consumare. E consumare cosa? Cibo, no? Per cui le merendine, le fregnacce, i dolcetti, vai al cinema e ti trovi davanti 4 metri, cioè magari di più, 10 metri quadri di caramelle di gomma che non digerirai mai per i prossimi 6 mesi, però sono tutte lì insieme ai popcorn, insieme a tutto il resto. E tu, da bravo consumatore, dovresti mangiarle. Il problema, come vedete, è che sono delle aspettative contraddittorie. È un conflitto di ruolo, questo. È veramente un conflitto di ruolo. Pensateci un attimo. Non c'è bisogno regolarmente di trovarsi in una situazione in cui l'amico mi ha chiesto di uscire, la ragazza pure, come faccio? No, perché qui i conflitti di ruolo sono talmente generalizzati e sottili che sono molto peggiori. La domanda è, mangi o stai a dieta? Il problema è che mangiare vuol dire consumare, e consumare vuol dire essere un buon cittadino oggi come oggi. Voi forse non ve lo ricordate, ma all'indomani dell'11 settembre uscì una campagna che credo fu memorabile, perché non ne ho più viste così, in cui c'era un perfetto deficiente che andava in giro per la strada con una busta e tutti gli facevano grazie, grazie. Non so se ve la ricordate. Ecco, non so se avete notato che quella campagna particolare non era a favore di niente se non dell'acquisto. Cioè, in quel momento loro lo stavano ringraziando perché aveva comprato qualcosa, non un oggetto specifico. Dentro la busta poteva esserci da una villa con piscina a una scatola di stuzzicadenti, era uguale. Quello che loro stavano trasmettendo era che comprare era degno di lode e di ringraziamento. Comprare. Il gesto dell'acquisto era fondamentale, eticamente positivo. E allo stesso modo negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre chi c'erano? I patrioti statunitensi erano quelli che uscivano e spendevano $500 al giorno in forni a microonde che avrebbero venduto poi qualche mese dopo quando avessero aperto i loro garage. Per cui, come vedete, la connotazione dell'acquisto non è semplicemente quella di un gesto strumentale per cui tu compri qualcosa che ti serve, ma diventa parte del sistema, cioè tu per essere un buon cittadino devi acquistare perché così mantieni il ciclo economico in forma. Se tu smettessi di comprare, che è quello che sta accadendo oggi, si fermerebbe tutto. Perché un sistema che si regge esclusivamente su un consumo insensato è un sistema stupido. Perché prima o poi anche il più stupido di noi si rende conto che tutti questi acquisti non gli servono a niente. Capite? E i momenti di crisi sono quelli peggiori perché in quel momento te ne accorgi, perché effettivamente non ce l'hai i fondi. Allora, sti fondi come li rimedi? Con le carte di credito, con i mutui, con tutte quelle strategie che costantemente vengono ritirate in ballo. Non so se avete sentito tutti questi che vogliono regalarvi 30.000 euro per realizzare i vostri sogni. Ecco. Quelli sono evidentemente le famose sirene, sono i pifferai magici, no? Però il problema sta esattamente lì. Se non arrivano loro, chi compra oggi? Per chi le facciamo 6 milioni di macchine l'anno? Perché questo è il problema, no? Ma Marchionne vuole arrivare a produrre 6 milioni di macchine l'anno. Il problema serio è chi diavolo si dovrebbe comprare questi 6 milioni se lui li costruisce, quell'altro li costruisce, quell'altro li costruisce. Noi dobbiamo cambiare come minimo orientativamente 70, 80, 90, 200 milioni di macchine l'anno? E tutte quelle che sostituiamo che ci facciamo? Le polverizziamo? O continuano a girare? E non si parcheggia più da nessuna parte, non ti muovi più, non respiri più, tutta una serie di cosette interessanti. Quindi, come vedete, il problema della canzone è un problema molto più generale e molto più diffuso, è un problema che ha a che fare col nostro stile di vita ed è lì che sarebbe opportuno cominciare a riflettere. Perché vi ripeto, questo periodo, questi anni nei quali siete, sono rognosi per un sacco di motivi, però per altri sono liberatori, perché effettivamente in questo periodo uno si comincia a dire ma tutto quello che mi chiedono di fare, ma non è essenzialmente e profondamente stupido, non potrei fare altro. Io mi auguro che rispondiate sì e facciate altro, perché sarà forse l'unico modo che avremo per cavarne le gambe senza troppe catastrofi. Però comunque, insomma, detto questo, direi che sulla questione possiamo anche aggiornarci. Ci sono domande? Ok. Allora, eravamo rimasti a un altro argomentino di quelli teneri, che sono i valori, se non ricordo male. Avevamo cominciato a riflettere partendo dalla questione del conflitto di ruolo, e qui la possiamo applicare con frutto effettivamente, chiedendoci su quali basi si fanno le scelte in ultima analisi, visto che il conflitto di ruolo appunto è un conflitto nel quale diverse aspettative richiedono la nostra adesione e non ci sono strumenti troppo ovvi per risolvere questo dilemma, come facciamo a scegliere? E di nuovo vi faccio presente che il problema della scelta non è semplicemente un problema soggettivo, non è semplicemente un problema micro, ma diventa anche un problema macro, perché se vi ricordate la citazione che avevamo riportato di Mongardini, i valori sono i criteri di scelta anche del sistema politico, ovvero sia un sistema politico funzionante, naturalmente non quella cosa che c'è qui attualmente, dovrebbe fare in modo di fare delle scelte utilizzando le risorse disponibili e chiaramente queste scelte vanno fatte in base a un sistema di valori. Come dicevamo l'altra volta, nel momento in cui assistiamo ad una costante messa in priorità del sistema produttivo, delle imprese, eccetera, 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 non è che non ci sono più valori, ma c'è un valore ben chiaro che è quello dell'economia, no? Noi pensiamo che dando risorse all'economia si risolvano tutti i problemi anche del tessuto sociale, anche di coloro che non hanno, anche dei servizi e dei diritti della popolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello è evidentemente un criterio di scelta ispirato da un valore che non viene spesso e volentieri formulato in quanto tale, viene ammantato da tutta un'altra serie di discorsi, ma che comunque è ben operativo. Allora abbiamo visto che noi normalmente scegliamo in base al nostro sistema di valori, nel senso che ognuno di noi in qualche misura ha un suo sistema di priorità. P più o meno coerente, più o meno articolato e più o meno cosciente, evidentemente, ma ce l'ha. E abbiamo anche visto che per dare un minimo di continuità e di consistenza alla coabitazione, alla convivenza civile, sarebbe auspicabile che ci fosse anche un sistema di valori riconosciuto e condiviso. Questo sistema di valori riconosciuto e condiviso, come vi dicevo, dovrebbe essere quello espresso attraverso il voto politico. Perché, come ricordo, ragionavamo la volta scorsa, la democrazia da questo punto di vista è il riconoscimento di fatto che all'interno di una stessa società possono esistere diversi set di valori. Teoricamente, e qui la parola teoricamente va scritta in maiuscolo e neretto, i partiti dovrebbero incarnare questi sistemi di valori. Il nostro sistema incarna il grid di cui parlavamo prima, che purtroppo è diventato un valore pure lui, ed è uno dei motivi per cui dicevo non è che non ci sono i valori, è che non ci piacciono. Ma se quello, noi guardiamo la società attuale e ci accorgiamo che nella gran parte dei casi, non solo in Italia, perché per carità noi da questo punto di vista siamo belli avanti, ma anche gli altri seguono, quello che viene valutato e condiviso e innalzato è l'avidità. Più sei avido, più vuoi e più pare che tu abbia successo. Quindi, tutto sommato, no? Voglio dire, che tu compri un parlamentare o compri una villa o compri una squadra di calcio o compri... Quant'è che mi dicevano che aveva speso quello del Manchester? Tipo 3 miliardi di sterline in 3 anni, no? Ecco. Poi c'è qualcuno che ha il coraggio di venire a parlare del valore della vita e di quelli che muoiono di fame. Io ho dei problemi su questo, non stento a metterlo piuttosto in evidenza. Comunque pare che nessuno se ne accorga di questi problemi, per cui me li tengo per me. Allora, dicevo, è evidente che questo sistema di valori diversificato dovrebbe incarnarsi in rappresentanze politiche, in modo che attraverso il sistema delle deleghe tutta la popolazione, che dovrebbe aver chiari più o meno quali sono i suoi valori, eppure qui possiamo discuterne, dando il suo voto faccia sì che quelli che propongono gli stessi valori vadano al potere e si comportino di conseguenza. Questo sarebbe in qualche modo il percorso. Perché, come abbiamo detto, i valori sono contemporaneamente molte cose. Una delle accezioni più importanti è criteri di scelta, fondamentalmente, criteri di indirizzo dell'azione, sia collettiva che sociale che individuale. Un altro, che è più bello ma che comunque coesiste col precedente, è quello che proponevano Bagnasco, Cavalli e Barbagli, ovvero sia le concezioni del desiderabile. Io trovo che sia una delle espressioni più belle che abbiano a che fare con questa sfera di significati. E queste concezioni del desiderabile, evidentemente, sono strettamente correlate con l'idea di scelta, perché è chiaro che se tu hai un'idea di quello che dovrebbe essere, poi farai delle scelte coerenti. Se io penso che l'ambiente sia una delle priorità assolute oggi come oggi, avendo delle risorse a disposizione le dovrei utilizzare per far sì che si risolvano dei problemi ambientali, che si possa fare una ricerca adeguata per lo smaltimento dei rifiuti, che si possano studiare delle strategie di riforestazione e limitare lo sfruttamento delle poche risorse che sono rimaste. Insomma, ci sarebbero tante cose da fare, no? Quindi capite che è lo stesso, tutto sommato. Cioè, ciò che io desidero e ciò che io scelgo, bene o male, anche se in una complessità notevole, sono la stessa cosa, perché se io fossi coerente e sapessi ciò che voglio, e qui torniamo a quello che abbiamo detto qualche lezione fa, il mio comportamento sarebbe abbastanza lineare. Certo, sarei sempre un uomo, avrei sempre lo straniero, darei sempre i numeri a volte, per carità, questo nessuno lo sta limitando, però diciamo che nella gran parte dei casi potrei mostrare una certa coerenza tra i miei impegni, i miei desideri, i miei comportamenti, eccetera, eccetera. Quindi, in ultima analisi, di nuovo, ci troviamo che l'incognita con la quale siamo confrontati oggi è che non sappiamo quello che vogliamo. Di nuovo, se vogliamo ridurre, se vogliamo scendere, se vogliamo andare a scavare, la grossa difficoltà dell'oggi è che la gran parte di coloro che dovrebbero formulare delle scelte sensate, indi, per esempio, una votazione politica di un certo tenore, una partecipazione politica di un certo tenore, perché la partecipazione politica è, al di là di quello che sembra questa politica, è uno degli impieghi più importanti, etici e umani, no? Vi ricordate che Aristotele parlava dell'uomo come zoon politikon? È un animale politico l'uomo, quindi la politica, al di là della corruttela e di tutto quello che si testimonia oggi, può essere e dovrebbe essere un'attività fondante, perché è il momento nel quale le tue convinzioni intime diventano sociali, diventano pubbliche, il momento in cui tu fai qualcosa per far avverare, come dicevamo, ciò che ritieni desiderabile. Quindi da questo punto di vista, come vedete, i valori sono centrali, sono estremamente importanti. Domande? Prego. Sì, potrebbe anche togliere il condizionale, secondo me. Il problema è che purtroppo come dire, questo tipo di comportamento non è razionale. Siamo sempre lì.
No.
Beh, non è tanto. Il problema, nella canzone è espresso molto bene, ora che mi ci fa pensare, nel senso che se l'avidità è collegata con l'autoaffermazione, non c'è una fine. No? Perché, come diceva Simmel, l'unica qualità del denaro è la quantità. Per cui tu, per essere migliore di un altro, devi avere più di lui, e se quello ha tanto, tu devi avere di più. E non c'è un tetto oltre il quale a un certo punto dici, ok, ho vinto. No, per cui uno, se è avido per motivi dei quali non è particolarmente conscio, ovvero sia perché appunto ha un problema di affermazione dell'ego, ha un problema di consistenza soggettiva, e ristiamo da capo a 12, sarà avido per sempre. Quindi voi chiedetevi, lasciamo perdere Berlusconi, un altro ricco, no? Un altro che ha 500 miliardi di dollari o quelle le cifre di cui parlano Forbes e Forbes, ma che ce fa? Che gli servono? Vuole assicurarsi tutte le sue generazioni a seguire per, non so, 20 generazioni, ma nello stesso tempo sputtana la terra sulle quali dovrebbero campare queste 20 generazioni, per cui anche lì c'è una cosa abbastanza interessante. Ma di fatto, che ci dovrebbe fare con tutti questi soldi? Cioè, se noi cerchiamo di essere razionali, e qui mi riallaccio a quello che mi ha chiesto una vostra collega che mi diceva in Moran c'è una differenza fra razionalità e razionalizzazione. Esatto, è vero. La razionalità è un atteggiamento scevro da pregiudizi col quale cerchi di capire la realtà. Allora, io cerco di capire la realtà. Che ce devi fare con 50 miliardi di dollari? Perché non te ne puoi privare in larga misura? Perché non puoi assicurarti una vita degna, anche esageratamente dispendiosa, quello che te pare, ma poi potresti dare, non so, tranquillamente 45 dei 50 miliardi a qualcun altro, però non lo fai. Quello è il problema, perché noi abbiamo generato un circuito di significato, di senso su questa accumulazione che ci impedisce di liberarci delle cose, perché le cose siamo noi. So se vedete dov'è il problema. Noi abbiamo delegato alle cose la nostra esistenza, cioè noi siamo le cose che abbiamo, e quindi come fai a privartene? Che fate, stacchi una mano? Non so se capite qual è il problema. Cioè, nel momento in cui noi cominciamo a costruire una cultura nella quale tu sei ciò che hai, tu diventi schiavo di ciò che hai, è quello che dice Eddie Vedder. Non puoi non continuare a volere di più, perché tu vuoi essere di più, perché noi potremmo essere infinitamente, perché l'uomo è una potenzialità costante. No? E allora l'uomo che vuole essere sempre di più, oggi deve volere sempre di più. E questo è il legame che ci sta portando verso una probabile catastrofe. Okay? È tutto lì, perché questa connessione tra una vita interiore infinita e un consumo infinito esteriore non funziona. O perlomeno ha funzionato per 30 anni, ma adesso cominciamo a pagare i conti. Capite? Non so quanti di voi conoscano il Signore degli Anelli, ormai credo parecchi, perché tra il ecco. Signore degli Anelli, se uno comincia a leggerlo con un'ottica sociologica, dice un sacco di cose interessanti. Una è l'anello, no? Nel momento in cui Sauron forgia l'anello, diventa estremamente potente, ma diventa anche estremamente vulnerabile, perché basta distruggergli l'anello e lui non c'è più. Non so se mi spiego. Allora, se io sono la mia macchina, quando mi rubano la macchina, io che sono? E guardate tutte le pubblicità, soprattutto sulle macchine, se sprecano, no? Vi dicono, compra sta macchina perché sarai unico, cioè, non mi ricordo che c'è se è Volkswagen o Audi, che dice, one like no one, no? Una come nessun altro, come se sta macchina ci avessi solo te invece dei 7-8 milioni, come dicevamo prima. Però, a prescindere da quello, la tua macchina, se sei tu, sei a rischio, perché qualunque cosa accada a sta macchina, tu soffri. Se invece tu sei originale dentro, se tu hai una mente libera, se tu hai un set di valori che funziona, se tu sei coerente, se tu hai delle idee originali, quelle, se Dio vuole, non te le toglierà nessuno. Sarai sempre dentro un tugurio, dentro una villa, dentro un castello, sarai sempre unico, sarai sempre tu, a prescindere. E potrai avere delle cose sensate, che possono farti piacere, che possono essere giuste, ma dove dovrebbe esserci una preoccupazione etica fondamentalmente? Ripeto, è possibile avere così tanto quando c'è tanta gente che non ha nulla? Però noi questo problema non ce lo poniamo. Quella è un'altra cosa che però per il momento lasciamo da parte, perché se no ci porterebbe estremamente lontano. Il problema del futuro è un problema abbastanza serio. Allora, ci siamo per il momento sulla questione? Domande ulteriori?
Abbiamo detto che la forma della società, quindi la famosa piramide che fa l'acqua per prendere le energie, è essenzialmente diseguale. È una rappresentazione di disparità, perché quelli che stanno inquinando hanno più di quelli che stanno inquinando. E numericamente sono meno. Perché se abbiamo dato una piramide è fatta in un certo modo, per cui quelli che stanno sopra sono molti meno di quelli che stanno in mezzo, nonché dei due. Ora, se non ci fosse una percezione di giustizia e verità in questo stato, la società non è differente. Come credo da aver accennato al tempo, se quelli che stanno in basso non fossero mai contenti di starci ma potessero andare in alto, noi non avremmo una società, avremmo una rivoluzione di tipo. Perché quelli che stanno in basso vogliono andare in alto, se stanno in alto vogliono evitare di scassare di essere in basso, quindi ci sarebbe costantemente guerra. Invece, il sistema di valori è anche in parte responsabile del fatto che qualcuno sia meglio di tanti. Capite? Se voi andate a prendere qualche tipo di romanzo storico, tanto per essere un po' più esplicito, perché questi sono chiari, che scoprirete che spesso e volentieri il mercante, il contadino, ritiene giusto essere mercante e contadino laddove gli altri stanno. Cioè, ritiene che il suo posto sia quello. Ora è chiaro che lì c'erano dei sfruttamenti, delle situazioni non applicabili, però quello che va capito è che per gran parte di noi il posto in cui siamo è giusto, è quello che ci spetta, è quello per il quale viviamo bene, è quello che dovremmo tenerci fondamentalmente. Perché se non fosse così, la società non sarebbe in piedi. Non so se questa cosa è abbastanza chiara. Cioè il sistema di valori attivizza la stratificazione sociale, perché fa sì che molti di quelli che sono in un qualche stato ritengano giusto starci, ritengano soddisfacente starci, non abbiano bisogno di andare in questo nome, di fare chissà quali cambiamenti e di diventare chissà chi. Quindi in qualche modo il sistema dei valori è anche il sistema in base al quale ci si può accontentare di quello che si ha. Direi che il sistema dei valori però viene massima, grosso modo, l'idea generale. Un altro degli aspetti della contraddittorialità del valore, però, è che i valori non sono soltanto razionali. Ah, potremmo dire che i valori principalmente non sono razionali. I valori sono qualcosa che ci muove spesso e volentieri contro i nostri interessi più evidenti, sono qualcosa che ci muove spesso e volentieri contro la consapevolezza puntuale del momento in cui stiamo vivendo la questione. I valori sono qualcosa che agisce come se fossero parte di noi, come se fossero una particolare forma dei nostri istinti. Okay? Quindi noi per i valori abbiamo una attenzione, una sensibilità che va ben al di là di una semplice idea razionale. I valori sono qualcosa che ci costituisce. Ah. E qui si innesca quel problema, che qui è la volta scorsa, quando dice il governo del Spirito Santo, che i tempi presentati sono molto perché presentati? Perché di fatto i valori non sono imputati e non sono dati. Se vedete lo schema, cosa vedete? Vedete che la freccia che influenza, che scende dai valori del sistema sociale ha un certo senso. Ma ci sono anche due frecce molto più sottili che salgono dal sistema sociale e vanno ai valori. Questo che significa? Significa che anche i valori subiscono una evoluzione e una modifica. Perché di fatto non sono universali né eterni, ma sono frutto di un momento storico dato. Quindi i valori lentamente cambiano. Qual è il problema? Perché questa cosa è difficile da mandare giù e se su quel che non viene trovata? Perché nel momento in cui io pretendo, riconosco che il valore è parte di me e mi costituisce in quanto sono ciò che sono, per me questo valore è come se fosse stato, è inaccettabile per cambi, non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui il valore è una dimensione dell'identità, il valore è uno degli strumenti più raffinati che io ho per manifestare questa identità, perché abbiamo visto che l'identità si manifesta nelle scelte, quindi io sono ciò che scelgo in un certo senso, e il perché lo scelgo, no? Ecco, questi valori, ritenere che possano essere trasferiti, che possano scadere, che possano non significare più così tanto per noi, vuol dire rinunciare a una parte di noi stessi. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, il valore non è semplicemente un criterio, è anche un criterio, cioè quello che sto battendo ripetutamente nel discorso del contraddittoriale. È un criterio, ma è qualcosa che è parte di me. Tanto è vero che quando ci occuperemo del sistema di trasmissione dei valori, vedremo che i valori sono uno degli oggetti estremamente difficili da trasmettere, che hanno una molteplicità di canali attraverso i quali passano e che noi non li impariamo, ma li interiorizziamo. Vuol dire li rendiamo parte di noi. Nel crescere, nell'essere socializzati, noi incorporiamo dei valori, li facciamo diventare parte di noi. In quel momento quei valori possono anche essere trasferiti a livello generale, ma per noi stanno. Non sono più, in qualche modo sono incarnati, non hanno più questa libertà di cambiamento. E quindi se vediamo che nel mondo esterno passa, per noi è un terzo loro, ci diciamo che è finito, va bene, cioè noi, oggi come oggi, parliamo queste evoluzioni della crisi di valori, perché vediamo che tra i valori che noi riteniamo importanti perché ci sono stati trasmessi dalla famiglia, dalla cultura, dagli aspetti di socializzazione, e i valori che invece vengono praticati all'esterno, c'è uno scambio. Per cui non è che c'è una crisi di valori in generale, ma c'è una crisi dei nostri valori. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, noi dobbiamo ragionare sul valore sia come oggetto pubblico, come oggetto generale, come oggetto condiviso, che come oggetto fondamentalmente personale, come ingrediente fondamentale della nostra identità. Nel momento in cui il valore viene interiorizzato, quindi viene fatto carne, senza spontaneo agire, diventa incompatibile con noi. So che una volta che ho interiorizzato il valore della solidarietà, se anche il valore della solidarietà della società non è più anche fisico, ma io continuo a essere solidale e soffro ancora di più perché vorrei che non fosse più la società. So che per me quel valore di tutta la parte di me diventa un qualcosa cui rinunciare diventa complicato, del fonte di interesse, perché il valore per la mia identità è qualcosa di diverso che non il valore semplicemente con il livello di scelta. Sono costantemente due persone diverse. So se mi sono spiegato. Vedo qualcuno dire sì, ma anche qualcuno che dice no. Vediamo un attimo di leggere quanto dice Uber e poi torniamo sopra per rinnovare un po' la questione. Allora. Gran parte della difficoltà di questo discorso nasce dal fatto che noi dobbiamo dare delle letture estremamente semplici di questi oggetti e di queste cose. E queste letture semplici purtroppo sono anche delle lasciate da parte perché appunto ci sono, come diceva Cento, ci sono molte più cose che c'è da fare quando non sono tutti e quindi dobbiamo adeguarci. Allora, questo è un mio collega, un mio collega di Trento, che mi ha anche particolarmente pervenuto, che sta condividendo da anni delle ricerche di valori, perché il valore è un argomento abbastanza sensibile, soprattutto nelle nostre condizioni culturali. Ha partecipato a un studio internazionale nel quale si stanno facendo rilevamenti da 25 anni sui cambiamenti valoriali delle diverse società. Avere una risposta storica molto interessante ed è perciò il tipo che è meglio per Dio, perlomeno uno può darci dei punti rilevanti. Allora, qui quello che è focalizzato è il rapporto tra il comportamento e i valori, come dicevamo. E del comportamento ci viene data una descrizione estremamente complessa ed estremamente stimolante, perché, come vediamo, il comportamento deriva da più fattori, come dice Luther, derivanti dall'ambiente fisico, dalle condizioni dell'azione sociale come organismo biologico e unità fisica, dalle attese consolidate e contingenti dell'ambiente sociale, compresi gli aspetti normativi formali, dall'insieme della cultura interiorizzata. Quindi, come vedete, la lista delle cose con le quali dobbiamo negoziare quando ci comportiamo è estremamente variegata e complessa. In tale insieme, cioè quello della cultura interiorizzata, come vi dicevo, sono compresi i valori, ossia le concezioni dei desiderati, che indirizzano aspirazioni, atteggiamenti, orientamenti, valutazioni e normativi. Direi che è una delle definizioni, che vogliamo chiamare, una delle spiegazioni di questo coacervo complesso con il quale abbiamo sostanzialmente a che fare, migliore che io abbia detto da parecchio tempo a questa parte. Come vedete, i valori fanno parte dell'insieme della cultura interiorizzata. Vi ripeto, le parole non sono casuali. Se la chiamiamo interiorizzata, è esattamente perché vogliamo dirvi che questa parte della cultura non è semplicemente appresa a livello razionale, ma è veramente patologica. Cioè, noi ci sono degli oggetti culturali, ci sono delle spinte, delle pulsioni, dei criteri che rendiamo parte di noi, che sono quelli che costituiscono la nostra identità e ci rendono unici. Okay? Quindi i valori, ripeto, non sono semplicemente un criterio di orientamento sul quale posso o meno discutere. Da un certo punto di vista i valori nell'interiorizzazione, nell'essere stati atteticamente trasformati in noi, diventano delle spinte all'agire quasi irrisalite. Come posso dire? Se io ho il valore della solidarietà, comunque il valore di apertura e di ascolto e di appoggio dell'altro, se vedo qualcuno che sale per strada, non mi pongo il problema, sarà drogato, sarà male, mi conviene, non mi conviene, ma non so se mi spiego. No. Se ho un forte legame con l'ambiente, il ritengo dell'ambiente che è estremamente importante, non butterò mai una cittadina dalla finestra, se è stato qualcuno male lo spegne anche se non dovrei, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè sono dei comportamenti sui quali io non mi conosco. Ma il valore mi spinge ad agire a prescindere da quella che poi abbiamo preghiera. Perché se si può dire che è stato il sigile che si getta la chiama del trovare con me, sapendo perfettamente che probabilmente lascia che se fa il conto razionale non ci avrebbe tagliato se questa cosa è chiara. Quindi la spinta del valore è una spinta che non è detto che sia positiva del mio essere biologico, come dice. Però è fondamentale perché cioè io sono quello che sono. Ecco perché il valore diventa qualcosa che va al di là del momento in cui il valore comincia a essere oggetto di negoziato, funziona più. Perché siamo nella sfera relazionale. So che mi spiego. Cioè, il momento in cui io parlo con gente che faccio spesso che mi chiama dentro, perché spesso perché anche io capo che sta fatto, ma arrivo a fare un semaforo. Voi direte che c'è stato il semaforo, ma è un'articolazione del valore, perché è uno strumento che fa vita la convivenza. Perché? No? Allora, arrivo al semaforo, io in quanto, come dire, portatore del valore della convivenza, dovrei rispettare il semaforo. Basta. Arrivo al semaforo alle 3 di notte e non l'hanno staccato. So solo io. Se avessi interpretato il valore adeguatamente, io potrei fare lo stesso. Quando comincio a guardare il video del scenario del pazzo, già sto negoziando, e negoziare non è più un altro valore, è una questione di convenienza. Quando comincio a negoziare, sono venuto, perché troverò sempre un buon motivo per fare un altro strappo, per farne un altro, per comportarmi in un modo alla fine che non sarebbe mai stato in modo di aver accettato fino a qualche tempo. Quindi, come vedete, la dinamica del valore è una dinamica estremamente complessa, okay? Nella quale un eccessivo contributo della ragione è problematico, perché, come credo avrete già detto, la ragione è fondamentalmente una ostacola. Cioè io posso dare degli ottimi motivi razionalmente per qualunque cosa. Non so se ne hanno parlato con voi. Allora, i filosofi, i primi filosofi, erano sovente impegnati in lotte filosofiche, cioè non erano semplicemente di gente che guardava la testa e lucubrava, ma si misuravano gli uni contro gli altri. E uno dei modi per vincere era quello di impostare un ragionamento tale da sostenere con successo la propria tesi contro la tesi. Il problema è che queste tesi venivano entrate. Quindi non c'era nessun rapporto tra la convinzione del filosofo e il suo argomentare a favore. So se questa cosa è chiara. Vuol dire che il filosofo, attraverso un utilizzo della lingua, un utilizzo della logica, un utilizzo della ragione raffinata, era in grado di dimostrare la giustezza di qualsiasi cosa. Il migliore era in grado di far vincere la sua tesi e quella opposta a tutti. Che vuol dire? Vuol dire che la ragione non ha una necessaria connessione con la verità. La ragione vuol dimostrare qualche cosa. Uno bravo a spiegarsi che è opportuno che voi mi diate qualcuno. È opportuno che vi chiamate tutti i vostri averi e abbiate di come lui, è opportuno che facciate cose che non avreste mai voluto fare. La ragione da sola, se è un versante etico, è un'arma impersonale. E tutto il motivo per il quale oggi siamo piuttosto malmessi è che c'è tanto tempo dove può essere. Per cui parole di libertà che state fatte. Quindi capite che nel momento in cui io comincio a valutare razionalmente, strumentalmente l'azione di valore, quell'azione di quel valore che non lo sto più vivendo, ma lo sto ragionando, e non è la stessa cosa. Okay? Quindi il valore deve diventare, o dovrebbe diventare, sarebbe spiegabile che alcuni di essi diventassero, che poi il studente non presta parte integrante di me. Nel momento in cui lo è, effettivamente è più facilmente manifestabile all'esterno, perché il mio comportamento sarà una manifestazione perenne. Posso non c'è il rischio di operare il sistema da filmare, come dicono tutti i famosi proverbi, ed è uno dei motivi per i quali oggi c'è una grossa difficoltà nel riconoscere e nell'accettare il prestigio di qualcun altro. Quindi questa coerenza tra un valore e un comportamento la vediamo. Non solo, ma non troviamo manco più vergogna quando non c'è. Ora poi nel senso che è qualunque di tutti i deputati che hanno avviato 7-8-10 casacche negli ultimi 3 anni, io credo che in una nazione normale questa cosa dovrebbe in qualche modo essere sancionata, almeno per qualcuno che fa le vittime è chi si fa, perché a stanno votato ovviamente non stai parendo rispetto a quello che dicevo prima. Se stanno votato in un senso di valori perché tu avresti dovuto portare avanti le mie ideali, non probabilmente sono stato esattamente il contrario. Spiegherò che ci deve stare lì, si potrebbe ragionare, no? Però come vedete sono già nata lì, ovvero sia che noi oggi questa coerenza non la valutiamo, non la vediamo qui, è rara. Perché le trasmissioni valoriali sono poi che spariscono i problemi, ma questo lo affronteremo tra un po'. Ci siamo con me, quello che dicevo prima. Quindi il punto sul quale dovreste riflettere, che è importante capire, è questo: il valore è un oggetto estremamente complesso, credo che sia l'oggetto più complesso con il quale noi dobbiamo costruire filosofia e comunque le qualità. Ed è appunto sia razionale come concezione del desiderato, no, come criterio di scelta e di allocazione delle risorse, che parzialmente razionale e parzialmente emotivo nel momento della concezione del desiderabile, che fondamentalmente è emotivo come conseguenza dell'individualità e dell'identità soggettiva. Cioè il soggetto vero, l'uomo originale, quello di cui abbiamo parlato ormai più volte, è tale perché ha un suo set operativo di valori, perché si comporta coerentemente rispetto ai valori che prende, altrimenti non c'è senso, siamo tutti bravi. Tutti siamo in grado di dire cose più difficili, il problema è farlo, perché quelle cose più difficili hanno dei costi. Non so se lo spiego. Allora, è questa coerenza tra agito e detto che è il segno di un valore operativo, per certi versi. Il che, però, non opta a che questa coerenza possa essere nefasta. Cioè, il fatto che il valore sia un oggetto contraddittoriale, dobbiamo anche ricordare al discorso di Sala, non è detto che tutto debba essere chiaro, può anche esserci per me, perché uno ferocemente convinto del valore della coerenza può diventare un grosso problema, eppure essere coerente. Non è detto che l'agire in base ai valori debba necessariamente essere poi l'agire morale e così via. Tu puoi aver sperimentato come fatto per la, ma quello ha un valore morale. Cioè non dobbiamo associare immediatamente al valore un'idea di positività, anche se ci viene abbastanza. Ma possono darsi dei casi nei quali questa coerenza, questa profonda interpretazione di valore, se questo valore per qualche pezzo è deviante, oppure comunque viene superato dal tempo, diventa un qualche tipo di registro nella storia culturale, eccetera, eccetera, può diventare problematico. Vi ricordo quello che dicevo la scorsa, il valore dell'orrore è un valore che credo dovrebbe anche qualcuno in qualche cura riscoprire, ma nel momento in cui questo valore dell'orrore diventa spinta al suicidio formale, come attraverso il duello, come dicevamo la volta scorsa nei tre moschettieri, parliamo. È chiaro, è evidente che c'è un valore di umore vissuto in un certo modo e indeterminato perché a un certo punto uno rischiava la vita, però aveva senso. Sono domande abbastanza complesse, voglio dire, non c'è un magistero di proposito che ci permetta di ritenere automaticamente giusto qualcosa o automaticamente sbagliato qualcosa. Il giudizio in questi casi potrebbe dire un giudizio puntuale. In questo momento, in questa situazione, con quello che abbiamo e quello che non abbiamo, va bene o non va bene. Non possiamo dire a priori che una coerenza dei propri valori sia ottimata, perché probabilmente non sarà molto coerente. Solo se nessuno di noi è in grado di essere un giorno e utilizzato il sistema. Per cui, ecco, teniamo presente i valori che sono degli oggetti estremamente difficili, estremamente spaccettati. Pensiamo per esempio a un valore che secondo me è importante, che sta riaffacciando, perlomeno sta cominciando a manifestarsi al di là di una consapevolezza, diciamo, più appannata o comunque di una forma inconscia di adesione. La terra madre. Tutto sarebbe, potrebbe essere tranquillamente un oggetto di corso nella strada, che è un qualcosa di terribilmente variegato e complesso. Allora, tanto per darvi un'idea della questione, il nostro legame con la terra è un legame che risale a millenni o più, no? E si è andato accumulando attraverso tutta una serie di forme storiche, ma comunque è una forma di valore fondamentale, no? Il valore dell'appartenenza all'uomo. A un certo punto questo valore dell'appartenenza all'uomo diventa il criterio anche della costruzione degli stati di Erne, no? Il principio dello Stato-Nazione, il principio della patria, arriva lì, nasce quel torno di tempo. Però vi faccio presente che lo stesso principio dell'appartenenza è lo stesso principio che informa la Lega di Cinesio, che informa la Lega Padana. Cosa mi spiego? Cioè, lo stesso, la stessa idea di appartenenza non è detto che debba declinarsi in modi condivisibili o in modi che io poi appoggio, eppure è quello il valore di comunità. Il valore dell'appartenenza a un luogo, in qualche modo, può manifestarsi benissimo con l'esclusione degli altri dal mondo. È coerente, posso non appartenere, ma è coerente. Cioè, il modo attraverso il quale i valori si riflettono su se stessi non è necessariamente così. Il valore della mia, come dire, il valore della mia originalità, il valore della mia importanza può benissimo diventare un criterio per diminuire gli altri, per per ritenere importante da tutti i punti di vista, cioè capite, l'equilibrio nella gestione valoriale, nella situazione valoriale, è complesso e deriva anche, come dice molto bene dice Google, da altri fattori che non sono umani. Cioè tutte queste influenze devono temperare in un certo modo, devono essere costantemente modificate, riassuntate, non solo, di anche altre cose, ad esempio quelle che, come dice giustamente Google, sono gli aspetti normativi formali. No? Allora, per temperare una certa deriva valoriale che può prendere piede, è opportuno fare delle leggi che questa cosa in qualche modo la arginino, o avere dei sistemi di cultura, di trasmissione della cultura che mettano in luce anche altri aspetti dello stesso valore. Insomma, dovremmo avere una panoramica, una capacità multifacettata di valutare un certo valore nella sua complessità per non doverci opporre, perché il problema è anche il dato solo questo. Ma non solo. C'è un ulteriore aspetto che dobbiamo vedere. Il valore diventa parte di me e lo diventa in massima in un momento della mia vita nel quale io non sono particolarmente presente a me stesso, perché queste trasmissioni valoriali spesso vuol dire che avvengono in mia vita. Noi diamo anche posti ai valori che non la famiglia, posti ai valori spesso vuol dire anche i momenti nei quali non ci siamo a livello conoscente. Perché sapete che il bambino prima di sviluppare il senso di sé trascorre mesi e in quei mesi succedono molte cose, non è casuale. Allora, io interiorizzo questi valori e mi rendo parte di me, però crescendo mi viene detto, come sto facendo io oggi, che quei valori non sono universali, non sono comuni a tutti. Possono cambiare, possono portare a comportamenti censurabili, eticamente dispiacevoli, quindi vedete che la dinamica, la nostra dinamica interiore con valore, è sì una dinamica di interiorizzazione, ma dovrebbe essere, soprattutto per la società che ha un minimo di cultura, come dovrebbe essere così, una dinamica della quale io mi rendo conto di avere delle possibilità di intervento. Le frecce di prima stanno a simboleggiare il discorso, non è semplicemente un livello macro, ma anche a livello mio, io posso intervenire sul mio aspetto valoriale e mostrarlo. Non è dato per sé, però è un tipo di dinamica nel quale occorre intervenire con pazienza, con volontà, dopo aver deciso ciò che si vuole, e quindi dobbiamo sempre conoscere il senso. Non sono cose nelle quali è possibile mettere le mani in modo così, diciamo, alla malaccetta, se vogliamo dire. Ma si tratta di una serie di dinamiche per menti evolute, per coscienza raffinata, che dovrebbe essere poco duro da dire, però effettivamente è questo il senso di questo tipo di educazione, di questi testi a cui avete percorso. Per cui, come vi dice il primo tempo, la prima volta che ci siamo incontrati, le aspettative che dovreste avere voi per voi stessi, al di là di quelle che adesso la società può avere o meno nei vostri confronti, dovrebbero essere molto alte. Perché voi dovreste essere quelli che cominciano a rendersi conto di queste dinamiche, che hanno degli strumenti dedicati e dedicati all'intervento su voi stessi. Però vi vedo, è possibile intervenire su noi stessi se non sappiamo dove stiamo andando? È un'altra grande puntata, ecco perché, come vedete, il tema del conoscersi torna spesso. Perché non solo io devo arrivare a prendere coscienza di queste leve, di queste concezioni desiderabili che mi muovono e che sono lì in modo spesso e volentieri non consapevole. Io non so di avere certi valori, adesso facciamo, come vi avevo anticipato, un esperimento in classe, un po' di lavoro collettivo. E vedrete che il sistema dei valori c'è difficoltà a esplicitarli, a capire quali sono quelli che ci muovono, a immaginare quali sono quelli che muovono gli altri. Ci sono una serie di grosse difficoltà, perché noi, una di quelle parole che abbiamo sempre rispettato. Non so se avete visto, la nostra collega mi ha mandato un altro discorso per dei laureati di dare il nostro ruolo a più complicato in questo che era, devo dire, molto molto interessante, e comincia con un aneddoto che dice piuttosto bene quello che vi sto dicendo. Ci sono due giovani pesci che nuotano in direzione, un pesce più anziano che nuota in un'altra, e il pesce più anziano chiede loro: ragazzi, com'è l'acqua? Quelli fanno un palluccio e quando è passato lo fanno: che cazzo è l'acqua? perché invece l'acqua è una massa di saranno determinate. Come noi con l'aria non sai che stiamo dentro a farmi mettere un'aria che c'è l'aria che ci deve respirare. L'acqua è un pesce, è inutile, e noi terminiamo esattamente la stessa. Noi, per noi, è ovvio cosa sono i valori. Nel momento in cui le chiedono cos'è un valore, non sono i valori. E questo gli esami, e questo non per terrorizzare, ma per darti una migliore di questo, succede sempre. Arriva qualcuno e dice, ma io sto benissimo perché non so dire. Grazie al suo, è lì il problema. Perché si presume che tu lo sappia dire. Capite? Dovete portarlo fuori da questo livello di consapevolezza così in qualche modo arruffata, non precisa, informe. Tutti sappiamo dove sono i valori. Spieghiamo, le aspettative, è quello che mi aspetto, bella definizione. Lavoriamo di sopra, ma più è difficile spiegarlo e più è qualcosa su cui noi ci appoggiamo per una delle nostre. E chiaro che tutti sanno dove sono i valori. Chiaro? No? Così chiaro? No, vediamo appunto se è chiaro o no. Però ripeto, nel momento in cui uno dei buoni modi per capire se avete studiato bene è di diventare conto. Quello che dovete evitare è arrivare all'esame e non saperlo spiegare. Perché il momento in cui uno conosce qualcosa è quando lo può dire a qualcuno. Quello è il criterio essenziale. Tu puoi pensare di aver capito quello che ti pare, e probabilmente è anche vero, ma se questa forma di comprensione non riesce a trovare la veste per essere risposta, c'è qualcosa che non va nel tuo studio. Molti di voi mi diranno, ma io ho studiato 6 mesi, io non dico che pensiate, anche se, questo secondo me, c'è da rivedere la cosa. Comunque, ponendo su, che voi abbiate studiato per te, non è detto che abbiate studiato bene. Perché anche lo studio non è un'attività ovvia, non è sedersi davanti alla pagina e guardarla per un'ora, o leggerla senza capire che c'è. Il tuo problema è assorbire un sapere per lì, renderlo suo tanto da poterlo studiare, da poterlo restituire, da poterlo spiegare, da poterlo sostenere contro qualcun altro. Vi faccio presente che il gergo delle tecniche, non a caso, utilizza dei verbi che invece fate caso come strano, perché che ti dice? Voi sostenete una tesi, o discutete una tesi, anche se poi è stata una razza, diciamo che è una discussione un po' così. Ma perché questo esiste? Perché viene da un tempo nel quale la tesi era un lavoro originale, di discussione e ricerca, e tu andavi a discuterla con qualcuno che era una roba grande, ma è vero che il correlatore di oggi era il controrelatore di allora, cioè quello che si faceva le voci. Che si leggeva la testa e si diceva qui è sbagliato, perché è tutto questo, perché è tutto questo, e tu non riesci a essere in grado di confutarlo. Quindi a noi rimane la forma, rimangono i verbi, perché poi in pratica voi vi presentate qui, parlate del diagnosi senza nessun tipo di sfida in linea di massima, rispondete a un paio di domande da capo, non c'è una discussione. Ma tenete presente che per esempio in Francia, quelli che fanno il dottorato discutono per 5 ore e la discutono con sé. Per un esame che ti farebbe tremare le linee tutti, che confronti i nostri esami di dottorato, per quanto complicato, non è stato divertente, è discuterla perché lì ci fa una discussione, che è anche più semplicemente per aver lavorato evidentemente, però diventa una certa clausola. Però quello era sostenere con te, discutere con te. Quindi si presume, ripeto, che voi arriviate, ancora oggi, nonostante formalmente questo sia studiato, voi arriviate al punto di poter produrre un qualche tipo di elaborato originale che dovreste essere in grado di sostenere contro qualcuno. Allora, non vogliamo arrivare a questi eccessi, non so perché non vorremmo, perché questo è un modo per qualcuno, ma comunque non ci arriviamo. Ma di fatto il vostro problema per valutare il vostro studio è: sono in grado di acchiappare lei e spiegarle cos'è un valore? Perché se non sono in grado, avete studiato male. E se studiate male, vi invito a chiamarmi a dirvelo. Perché è meglio accorgersene prima che non in sede d'esame. In sede d'esame è tardi. Io posso essere comprensivo quanto volete, ma l'esame io lo devo vedere, lo devo, come dire, constatare che siete in grado di farlo. Dirmi all'esame non trovo le parole. Non va. So se lo spieghiamo. Ok? Quindi cercate di essere utili, perché nessuno sospetta che voi siate dei geni di tecnologia. constatare di non esserlo e chiedere una mano, così a livello di vita. Quello che devi dire di non aver bisogno di una mano, per me è tutta la mente, ma potete mostrare quello che vuoi, se no è inutile. Okay. Quindi, se volete fare il vostro percorso da solo, fatelo pure, ma non fatelo per un malinteso senso con voi, perché quello qui non ha senso. Voi siete arrivati in un contesto nuovo, con discipline nuove, con modi di riflettere e ragionare inediti, e quindi è più che normale che possa avere. Non c'è nulla di vergognarsi, non c'è nulla di cui sentirsi diminuiti. Ok? Però prendete coscienza e ponete il problema. Lo so ripetere, questo è il segreto.
Vabbè, io ti vuoto, non è più.